l'altra volta abbiamo visto un po' la dimensione personale della preghiera e la dimensione silenziosa, non mi ricordo bene come. Questa volta vediamo il rovescio, la dimensione comunitaria. Si può pregare da soli, anzi si deve, ma si può pregare anche insieme. I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. Questo Salmo 148, e lodare il Signore insieme non è solo doveroso, ma è anche molto bello. Lo dice qualche altro salmo, è bello lodarti, è bello lodarti. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Quindi è chiaro che il Signore gradisce essere lodato insieme, che mettiamo insieme la nostra fede, il nostro amore per Lui, per manifestarglielo, manifestandocelo gli uni gli altri. Vediamo anzitutto nella vita di Gesù come stanno le cose. L'altra volta abbiamo visto la frequenza con cui Gesù si ritira da solo a pregare. Però Gesù normalmente compie anche la preghiera di tutto il popolo, la preghiera normale di tutti. Lui andava ai pellegrinaggi a Gerusalemme. I suoi genitori l'hanno portato per la prima volta quando aveva 12 anni. Per la prima volta. Questa allusione vuol dire che poi c'è sempre andato tutti gli anni. Il pellegrinaggio è una grande preghiera che si svolge anche tutto il cammino e soprattutto l'arrivo alla città santa e al tempio in clima di preghiera e di lode a Dio. Poi San Luca anche annota che Gesù era solito tutti i sabati andare alla sinagoga e più volte nei Vangeli viene ricordato l'intervento di Gesù nella sinagoga. Nella sinagoga si trovavano e si trovano gli ebrei il sabato mattino in genere dalle 8 alle 9 fin verso mezzogiorno. Uscendo dalla sinagoga vanno al pranzo. Una volta è annotato anche questo: uscendo dalla sinagoga Gesù va a pranzo dalla suocera di Pietro, che non aveva preparato niente perché era ammalata e si è messa a preparare dopo che Gesù l'ha guarita. Quindi nelle assemblee della sinagoga Gesù prega insieme agli altri. Prega i salmi, li canta, canta gli inni, ascolta le letture o le legge lui, le letture, qualche volta ha fatto anche questo servizio, come i Vangeli ce lo ricordano. Queste abitudini di tutto il popolo Gesù le vive anche con i suoi discepoli, le continua con loro, tanto che quando con i discepoli si reca al Tempio di Gerusalemme, chiama il Tempio casa di preghiera. Noi lo sappiamo perché è riferito la lamentela di Gesù verso quelli che l'avevano trasformata in mercato, questa casa di preghiera. Comunque Gesù sale al Tempio per pregare con i suoi discepoli. Inoltre troviamo ancora Gesù che prega davanti alle folle o insieme con le folle. Qualche volta è ricordato nei Vangeli che Gesù, alzati gli occhi al cielo, benedisse i pani, per esempio, i pesci. Alzati gli occhi al cielo, cosa vuol dire? È l'atteggiamento che manifesta preghiera, che manifesta attenzione al Padre. Qualche altra volta Gesù prende tre dei suoi discepoli e se ne va a pregare con un gruppetto ridotto, tre Una volta se li è portati sul Tabor per pregare. Un'altra volta nel Getsemani se li è presi per allontanarsi un po' a pregare con quei tre. Quindi a Gesù preme anche abituare i discepoli, e lui stesso lo fa, trovarsi con un gruppetto ristretto di persone. Qualche altra volta Gesù prende solo i suoi discepoli, tutti e dodici, ma li distanzia dalla folla per pregare insieme con loro. Quindi vediamo che Gesù fa una preghiera comune con gli altri, ma in maniere anche differenziate, con tutta la folla, con tutti i discepoli soltanto, e addirittura con qualcuno dei suoi discepoli. Quindi non c'è solo il modo di pregare tutti insieme e basta. Si può trovarsi a pregare anche con pochi. Si può trovarsi a pregare anche con un gruppetto particolare. Ci sono vari modi. Gesù li mette in atto tutti. Le abitudini che i discepoli di Gesù e i suoi apostoli si sono fatte insieme con lui, le continuano dopo nella vita della prima chiesa di Gerusalemme, nella vita delle prime comunità cristiane, così come ci ricordano gli scritti apostolici, gli Atti degli Apostoli e le Lettere degli Apostoli. E si continuano le abitudini assunte con Gesù. Ogni giorno tutti insieme salivano al Tempio a pregare. Ci dice il libro degli Atti degli Apostoli proprio all'inizio, 2:46. Tutti insieme salivano al Tempio, continuavano questa preghiera insieme con gli altri ebrei all'inizio, finché gli ebrei non li hanno scomunicati, il che è successo dopo il 70. Dopo la distruzione di Gerusalemme e la distruzione del Tempio, allora i cristiani sono stati scomunicati, da allora non poteva scomunicati dai giudei, dai rabbini, dopo non potevano più trovarsi insieme con loro, con gli ebrei a pregare, quindi hanno dovuto sviluppare delle forme proprie e basta. Ancora prima, all'inizio degli Atti degli Apostoli, dopo l'ascensione di Gesù, San Luca nota che erano assidui e concordi nella preghiera insieme con Maria e le altre donne, e si sono ritrovati a pregare in quell'ambiente dove li aveva messi Gesù per la cena pasquale. Poi hanno conosciuto quella stanza dentro la città di Gerusalemme. Il padrone di quella casa era, si vede, un amico, e si sono trovati ancora lì per pregare loro da soli. Quindi non soltanto il Tempio, ma anche in casa propria. Gli apostoli avevano problemi, pregavano. Avevano il problema di eleggere un discepolo a sostituire Giuda nel numero degli apostoli. Come fare? Hanno pregato. Hanno pregato prima di estrarre a sorte l'uno dei due che erano disponibili. Tutti pregavano insieme, ancora, lo ricorda al capitolo 4, al versetto 24, pregavano insieme per la liberazione di Pietro e Giovanni che erano stati incarcerati. Tutta la Chiesa pregava insieme. C'era una necessità, si sono riuniti a pregare e continuavano in questa preghiera finché gli apostoli non sono stati liberati. Ancora, gli apostoli, quando sono sorti i primi problemi che gli ellenisti, cioè i cristiani, i discepoli che prima erano sì, ebrei, però provenienti dalla diaspora, che si erano convertiti dal paganesimo, si lamentavano che le loro vedove non erano assistite adeguatamente. Gli apostoli allora si sono accorti, ma noi qui, se continuiamo a fare opere di carità, non abbiamo più il tempo di pregare. Perciò hanno deciso, noi ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. In quell'occasione hanno eletto, scelto e consacrato i diaconi per i servizi di carità e di assistenza, ed essi, gli apostoli, si sono dedicati alla preghiera. Vuol dire che continuavano a pregare insieme, mentre erano insieme, prima di disperdersi o di andarsene in missione. Ancora, quando Pietro è stato nuovamente imprigionato, al capitolo 12, lo racconta sempre gli Atti, una preghiera incessante saliva a Dio dalla Chiesa per lui. Anche lì si erano radunati in una casa per continuare a pregare. Tanto che quando Pietro, liberato miracolosamente, si è presentato a bussare alla porta ed è venuta una ragazza per vedere chi è, dalla meraviglia a sentire che è Pietro non gli ha neanche aperto. È corsa indietro a dirlo agli altri che stavano pregando, continuavano a pregare. E loro non le credevano, così che nessuno andava a aprirgli. E lui era lì perché lo stavano cercando le guardie. Poi ancora tutta la Chiesa prega insieme quando deve mandare qualcuno in missione. Quando la Chiesa di Antiochia manda in missione Saulo, Paolo e Barnaba, tutta la Chiesa si raduna a digiunare e pregare prima di imporre le mani a questi due missionari mandati ad annunciare il Vangelo in giro per il mondo. Quindi vediamo che all'inizio la prima Chiesa non ubbidisce solo alla parola di Gesù che aveva detto: quando tu vuoi pregare, chiuditi nella stanza, che non ti veda nessuno. Ma la Chiesa si raduna per pregare insieme, perché si ricorda certamente delle parole che Gesù aveva detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Quindi se i due o tre riuniti insieme pregano, anche Gesù prega con loro. Per cui aveva anche detto in quella stessa occasione Gesù che il Padre avrebbe certamente ascoltato quella preghiera, la preghiera fatta da due o tre insieme, perché c'è Lui che prega con loro. Abbiamo visto la Chiesa iniziale, vediamo ora la Chiesa finale, la Chiesa della Gerusalemme celeste, quella nella quale ci troveremo tra poco anche noi. Tra poco vuol dire tra 20, qualcuno, 50 anni, qualchedun altro, qualcuno forse anche di più, 70 anni, ecco, tra 70 anni tutti saremo là nella Chiesa. E cosa faremo? Continueremo a lodare il Signore, continueremo a cantare. Giorno e notte cantano santo, santo, santo. Così è scritto sul nostro campanile. Avete letto qualche volta? Giorno e notte cantano. Chi? Tutti. Tutti i redenti, tutti i salvati, tutti quelli che hanno creduto nel Signore Gesù, che hanno invocato il suo nome. Così il libro dell'Apocalisse, che ci fa sbirciare in questa assemblea eterna nella quale ci troveremo, Ecco, ci presenta anche i canti che faremo tutti insieme. Qui ogni tanto durante i vespri facciamo le prove di quei canti, per non li cambiano. In paradiso le cose non cambiano mai, e perché saranno tutti così contenti, sarà piena la gioia che non ha senso cambiare. E allora canteremo quei canti, loderemo insieme il Signore, non sapremo far altro e non vorremo far altro che lodare, benedire e ringraziare il Signore. Quindi dall'inizio della sua esistenza fino alla fine, la Chiesa è un'assemblea che prega, un'assemblea orante. Finché è qui sulla terra intercede, però già canta e loda e benedice e adora ed esulta. Finché siamo qui sulla terra attendiamo, aspettiamo la venuta del Signore e la pienezza della sua manifestazione. Ma cominciamo già, anche qui, un anticipo di quella lode, benedizione, rendimento di grazie che faremo quando saremo al completo, quando saremo promossi alla vita eterna. Che cosa vuol dire lodare, benedire, adorare il Signore insieme agli altri, invece che da soli? Insieme con la famiglia, insieme in un gruppo come il nostro di oggi, insieme alla parrocchia come abbiamo fatto prima. Che cosa vuol dire lodare, pregare, benedire insieme? I singoli cristiani, noi singoli credenti, discepoli di Gesù, non possiamo prescindere dal nostro rapporto con Lui e dal nostro quindi amore per il Padre quando siamo insieme agli altri. Non possiamo dimenticare, quando siamo insieme a qualcun altro, non possiamo dimenticare che siamo figli di Dio, che siamo discepoli di Gesù, che abbiamo ricevuto il suo Spirito. Non lo dimentichiamo. Anzi, se vediamo, ci accorgiamo che un altro vive la stessa nostra vita di figliolanza per Dio, di discepolato di Gesù, e che porta anche l'altro che ci incontra, che porta anche lui lo Spirito Santo nel cuore, allora sentiamo una comunione grande. Allora diventa spontaneo, anzi sentiamo il dovere, questa nostra fede, questo nostro essere, di metterlo insieme per aumentare la lode di Dio, per aiutarci gli uni gli altri a lodare, benedire, ringraziare o anche domandare se l'uno o l'altro soffre o ha delle necessità che si possano presentare a Dio. Quindi la nostra comunione, quella comunione dei santi che è viva e concreta tra di noi, questa comunione si esprime nella preghiera. La si vede ancora di più quando si prega insieme. Diventa, si può dire, perfetta quando si prega insieme. Questa comunione si sviluppa, anche cresce, quando si prega insieme. Per questo certi preti, io compreso, quando celebriamo qualche matrimonio, glielo diciamo agli sposi: mi raccomando, pregate insieme. Perché? La loro comunione cresce. Se non pregano mai insieme, è facile che si allontanino l'uno dall'altro invece che avvicinarsi sempre più. Quindi se pregano insieme, la comunione cresce. E così la comunione tra tutti gli altri cristiani, non solo dei parenti, diciamo, o di quelli che il Signore mette insieme per una missione, come appunto quella del matrimonio, della famiglia, ma anche se è un gruppo che viene messo insieme per un'altra missione, o di evangelizzazione, o di carità, o di testimonianza, oppure una parrocchia che è messa insieme perché viva la sua vita cristiana e si aiutino, questo, la comunione cresce, viene alimentata dalla preghiera insieme. Quelle parrocchie che non si trovano mai a pregare insieme, difficilmente fanno anche qualche cos'altro insieme. E se fanno qualche cos'altro insieme, difficilmente giova per l'evangelizzazione della parrocchia stessa o di altre persone. Quindi la preghiera che si fa insieme è anzitutto un alimento della comunione che si vive e che deve crescere, che è destinata ad aumentare fino a quando sarà piena soltanto nell'assemblea celeste. Il Signore ci raccomanda, e i primi cristiani lo facevano, di essere un cuor solo e un'anima sola. Gli apostoli hanno insistito, San Paolo insiste di avere un sol modo di pensare, un solo modo di vivere, di essere, insiste tanto, un solo corpo siamo. Portiamo quindi un solo spirito, quindi deve esserci una grande unità tra i credenti in Gesù. Com'è possibile? Se c'è la preghiera comune, se si prega insieme, se si loda il Signore insieme, se lo si aspetta insieme, se lo si benedice insieme, allora diventa, lo fa il Signore stesso di avere un cuor solo, perché questo di avere un cuor solo non è opera dell'uomo. Gli uomini che si sforzano di avere un cuor solo, che fanno di tutto, non ci riescono. Si creano, nascono divisioni, anche quando si mettono insieme per lavorare con l'intenzione, fare dei lavori con l'intenzione, in questo modo ci cresce la nostra unità. Non è vero. Quello stesso lavoro diventa occasione per divisioni ancora peggiori. Come è successo alla Torre di Babele? Stessa cosa. Se invece c'è la preghiera insieme, o durante quel lavoro, o prima, o al posto di quel lavoro da fare insieme, se c'è la preghiera insieme, allora cresce la comunione, allora sì, è possibile avere un cuor solo e un'anima sola, perché è dono che Dio fa volentieri. Diventa quindi la preghiera comune nutrimento della comunione reciproca, sostegno dell'unità che Gesù ha chiesto al Padre come dono per i suoi discepoli, capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Ma anche la preghiera che si vive insieme diventa un sostegno per la preghiera personale. Perché la preghiera personale non ce la toglie, come si può dire, la necessità della preghiera personale non ce la toglie nessuno. Rimane quello che ho detto l'altra volta, che il nostro rapporto col Signore va alimentato continuamente dalla nostra preghiera personale, 24 ore al mese? No. Alla settimana? No. Al giorno, 24 ore al giorno, anche quando si dorme, diceva un salmo, sempre. Quindi la nostra preghiera personale viene alimentata, alimentata in varie misure, cioè in vari, sotto vari aspetti, alimentata sia nel desiderio di viverla la preghiera personale, perché dopo un bel incontro di preghiera insieme agli altri si ha voglia e desiderio ancora di continuare a ringraziare il Signore, a benedirlo, di presentargli ancora le necessità dei fratelli che si sono sentite in quella preghiera. Quindi viene alimentata nella sua intensità la nostra preghiera personale, ma viene anche alimentata nei contenuti, perché nella nostra preghiera personale qualche volta siamo molto limitati e più che girare intorno a quelle due o tre parole che sappiamo noi o che ci sono penetrate, in fondo non sappiamo che fare, ma se facciamo un bel incontro di preghiera insieme agli altri, ecco che la nostra preghiera personale viene nutrita, sappiamo altre cose che possiamo ascoltare da Dio o che gli possiamo presentare, altri modi di lodarlo e di ampliare quindi la nostra capacità di rapporto con Lui. La preghiera comunitaria non è soltanto un sostegno, quindi non la possiamo vedere, non la dobbiamo vedere in maniera egoistica, è utile per me, perché allora verrà il giorno che diremo ma oggi non ne ho di bisogno perché prego lo stesso io da solo, quindi i seranjaya, no. La nostra preghiera comunitaria è anche sostegno, la mia partecipazione è sostegno alla preghiera dei fratelli, è sostegno alla loro fede, è sostegno alla loro carità. Non può mancare quindi la mia partecipazione alla preghiera comunitaria, altrimenti non voglio bene ai miei fratelli. Se non voglio bene ai miei fratelli, non voglio bene neanche a Dio. Quindi diventa un tutt'uno questa nostra preghiera comunitaria, un tutt'uno con la nostra vita di cristiani, di credenti. Se non partecipiamo alla preghiera comunitaria, vuol dire che la nostra vita cristiana non esiste, in pratica non esiste, è solo un'illusione, quindi è anche testimonianza. Ancora la preghiera comunitaria della Chiesa, di noi insieme con gli altri, quindi di tutti insieme, è una manifestazione di quel che è la Chiesa. Che cos'è la Chiesa? Non è una società o un'associazione soltanto, non è una società economica o finanziaria, anche se adopera i soldi, non è una società cooperativa per far lavori di assistenza sociale, anche se fa di questi lavori la Chiesa, eccetera, eccetera. Ma che cos'è la Chiesa? È una assemblea di Dio, appartiene a Lui, è Lui presente in essa, e questo lo si manifesta solo quando la Chiesa si raduna a pregare insieme, perché allora la presenza più importante è quella di colui che non si vede, è radunata da Lui. Il capo di questa Chiesa è Gesù, e la sua luce, la sua forza è lo Spirito Santo. Questo lo si può vedere quando la preghiera si raduna, quando la Chiesa si raduna per la preghiera. Oh, certamente la preghiera comune della Chiesa diventa sostegno anche per le opere sociali, per le opere di carità che la Chiesa compie, perché è garanzia di la preghiera che si fa insieme diventa appunto sostegno all'unità, quindi quello che si viene realizzando ha la garanzia della durata. e di un'efficacia che non dipende dall'uomo, ma che dipende esclusivamente da Dio. Quindi la preghiera comune manifesta anche l'essere più profondo della Chiesa. Il pregare insieme con gli altri porta un altro frutto o vantaggio, aiuta la nostra umiltà, perché volere o volare, perlomeno la tentazione dell'orgoglio e della superbia ce l'abbiamo sempre, tutti. È stato niente meno che Papa Giovanni a dirlo, che il nostro orgoglio muore 3 giorni dopo di noi, quando appassiscono i fiori delle corone, tante, che metteranno sulla nostra tomba. Finché quei fiori sono ancora belli, il nostro orgoglio ce l'abbiamo ancora nella tomba. Diceva così Papa Giovanni, quindi se lo diceva lui che è beato, vuol dire che se ne intendeva un pochino. Il pregare insieme ci aiuta un po' ad essere umili. Se otteniamo qualche cosa dal Signore, non è per la mia preghiera, ma per la nostra preghiera. Non è merito di quel che ho pregato io, ma di come ha pregato il mio fratello vicino a me, di come hanno pregato tutti. Perché il nostro orgoglio entra con abbastanza prepotenza anche nell'ambito della nostra fede, della nostra preghiera. E quindi il pregare insieme ci aiuta a vincere o ci preserva da questi pericoli. Se nella preghiera non diciamo io, ma diciamo noi, ecco che siamo costretti a stare nell'umiltà. E l'umiltà è quell'atteggiamento che piace a Dio. Dio fa grazia agli umili. Per questo anche la preghiera vissuta nell'umiltà è una preghiera che penetra le nubi, dice anche un altro libro della Sacra Scrittura. La preghiera dell'umile penetra le nubi, come per dire, passa tutti gli ostacoli per arrivare al cuore di Dio. La preghiera che si fa insieme, come ho già detto, ci fa crescere nell'unità, in modo da essere davvero quello che Gesù desiderava, un gregge, visto che c'è un solo pastore, il gregge deve essere uno solo. Quindi abbiamo questo aiuto. Bene, noi in pratica allora come facciamo? Dove possiamo vivere questa preghiera comunitaria? Dove si può? Tante cose, tanti luoghi possono essere a portata di mano. Forse il più semplice, forse non per tutti, ma per molti, la famiglia. La famiglia. Marito e moglie. Pensa un po' che come sono favoriti marito e moglie. Sono nello stesso letto di solito dono. Quindi se uno basta che dica a voce alta la sua preghiera e diventa già preghiera comunitaria. Anche se l'altro è appisolato o prima che si appisoli. Se si abituano a pregare insieme nel letto, scopriranno che anche fuori dal letto si può, che si può alzarsi prima o andare un pochino dopo. E dopo lascia fare alla loro fantasia. Coi figli poi, se ci sono, finché ci sono, finché non raggiungono quell'età che scappano via. La famiglia quindi diventa un primo luogo bello. Anzi, se la famiglia vuol rimanere famiglia, deve vivere insieme dei momenti di preghiera. Altrimenti quella famiglia diventa facilmente albergo. Poi qualcuno ha qualche amico, qualche amica che scopre che ha un po' di fede, magari un po' di più di lui, o un pochino di meno, ma comunque ce n'è. Allora li può proporre, facciamo una preghiera insieme, se ne ha di più quell'altro di fede di me, insomma cresce la mia. Se ne ha un po' di meno, cresce la sua, ma anche la mia lo stesso. Perché il Signore sa premiare questo amore che si vive per Lui. Poi possono esserci gruppi di cui si fa parte, che qualche volta pregano, e allora si può favorire, partecipare a quella preghiera, fare in modo che qualche volta si allunghi il tempo di quella preghiera, con una propria buona parola o facendo vedere non insofferenza ma gioia per quei momenti, eccetera. Così la parrocchia, anche la parrocchia, facendo vedere non insofferenza perché la preghiera dura un minuto di più della settimana precedente, ma invece facendo vedere che si gradisce una durata maggiore, che è bello e gioioso stare insieme davanti al Signore. Come pregare insieme? Anche lì la nostra fantasia, o meglio, le ispirazioni dello Spirito Santo possono essere infinite. Può esserci la preghiera che sappiamo a memoria, può esserci una preghiera che si legge, una preghiera che sorge nel cuore in quel momento, può essere la recita di un salmo o due o tre, o cantare insieme dei canti, o ascoltare insieme delle letture. Quando Gesù ha voluto insegnare a pregare ai suoi discepoli, gliel'hanno anche chiesto, ha insegnato una preghiera comunitaria. Quindi se ci chiediamo come pregare insieme, dobbiamo vedere come è fatto il Padre Nostro, la preghiera che Gesù ha insegnato, come è fatto il Padre Nostro. Sostanzialmente di due o tre parti, dipende come vogliamo vedere. Oggi che abbiamo poco tempo, vediamo due parti. Una prima parte, dove ha prevalenza la parola tu, che sei nei cieli, Padre nostro. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quel tu è la parola che ritorna più di frequente. Quindi Gesù insegna una preghiera che sia di contemplazione, di lode, di benedizione di Dio, della suo amore, della sua paternità, contemplazione, adorazione, ma anche attesa, venga il tuo regno, di attendere l'amore di Dio e il suo regno. Per portare nella nostra vita il suo amore, sia fatta la tua volontà. Quindi Gesù insegna una preghiera da fare insieme, rivolti al Padre, per guardare com'è Lui, com'è il suo amore, per accoglierlo, per viverlo anche noi, in modo da essere un tutt'uno con Lui. Se diciamo sia fatta la tua volontà, è perché vogliamo collaborare, essere un tutt'uno in questo mondo con Lui, non divisi, ma uniti a Lui anche nell'azione. Quindi la prima parte della preghiera ci unisce a Dio in vari modi. Gesù ci insegna a guardarlo, Padre nostro che sei nei cieli, ci fa alzare lo sguardo per vedere il volto di Dio e poi lodarlo, sia santificato, poi attenderlo, venga, e poi essere un tutt'uno. E poi la preghiera diventa, continua ad essere comunitaria, ma non per le mie necessità personali. Gesù neanche una volta nella preghiera che lui insegna mette la parola io e mio, ma noi e nostro. Questa è la preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli. Il nostro pane dà a noi, non a me, a noi il nostro. Rimetti a noi i nostri debiti, non solo i miei peccati, i nostri. Io devo pensare anche alle necessità degli altri. Libera noi dal male, non solo me. Anche i miei fratelli hanno tentazioni, anche loro devono essere liberati. Insegnando la preghiera, Gesù quindi manifesta il suo desiderio di vederci, di volerci vedere uniti nel contemplare e amare il Padre, ma anche uniti nel ricevere i suoi benefici, nel ricevere il pane,